In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino quando, distante ancor molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venire da quella un vario frastono nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnio. Arrivato alla cantonata della strada, che era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo e, come in un mercato di granaglie si vede un andare e venire di gente, un caricare o un rovesciar di sacchi, tale era il movimento in quel luogo. Monatti che entrava nelle case, monatti che ne uscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o l'altro carro. Alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori che quegli sciagurati portavano come per segno d'allegria in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'altra finestra veniva una voce lugubre: «Qua, Monatti!» E con suono ancor più sinistro, da quel tristo brulichio usciva qualche vociaccia che rispondeva «Ora, ora!» Ovvero eran pigionali che brontolavano e dicevano di far presto, ai quali i Monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar quegli ingombri se non quanto era necessario per riscansarli, quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non dava lacrime, ma portava segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno, della madre che, se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d'insolito rispetto, con una esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse, «non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro, prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così». Il monatto si mise una mano al petto, e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stesse sopra un panno bianco e disse l'ultime parole: «Addio Cecilia, riposa in pace, stasera berremo anche noi per restar sempre insieme, prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatasi di nuovo al monatto, voi, disse, passando qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola. Ciò detto, rientrò in casa, e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina, più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere. Poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade, insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. «Oh, Signore!» esclamò Renzo. «Esauditela! Tiratela a voi, lei e la sua creaturina! Hanno patito abbastanza! Hanno patito abbastanza!»